Questa sera vogliamo continuare questa riflessione che stiamo avendo su un tema che in qualche modo ho detto qualche tempo fa, è un po' controverso, quella della sofferenza, perché in qualche modo è come se in vista spesso di un'utilità o di una speranza in Cristo solamente per questa vita, in molti ambienti cristiani la sofferenza viene spesso negata, o meglio, è come se venisse detto che attraverso l'opera di Cristo noi siamo liberati da ogni sofferenza. Ma questo in qualche modo abbiamo cominciato a guardare che non è del tutto vero. Abbiamo detto, e poi sarà oggetto di un incontro particolare, che Dio ci vuole sicuramente levare la nostra sofferenza, intendendo con questo il nostro modo errato, il nostro modo distorto di reagire a situazioni della vita. Quindi Dio sicuramente ci vuole levare la sofferenza, facciamo un esempio, di tipo psichico, di tipo nevrotico, di tipo emozionale, cioè vuole levarci quei logorii, quei meccanismi distruttivi che sicuramente non vengono da Lui. Questo è importante e chiaro, ecco, che nessuno mi venga a dire Dio mi ha donato una depressione. Quindi, come a dire che questo tipo di sofferenza sia qualcosa voluto da Dio. Però, se ci riflettete, la scorsa volta abbiamo cominciato a riflettere, a evidenziare che tutto dipende dalla modalità con cui noi viviamo il dolore, la sofferenza, per cui la sofferenza può esercitare un'azione di costruzione nella nostra vita, cioè la crisi di certi equilibri, detto con altre parole, ci può portare a trovare nuovi equilibri. La crisi del corruttibile, cioè di vedere, dicevamo la scorsa volta, che dal punto di vista della materia non possiamo tirarci più di quello che ci può dare, ci può portare a ricercare equilibri più profondi, ci può portare a quella tristezza che abbiamo definito l'altra volta, tristezza che porta al ravvedimento, cioè a un modo di vedere nuovo. Mentre io prima credevo, pensavo che dovessi per forza ottenere certe cose, e nella misura in cui non le ottenevo mi arrabbiavo e veniva fuori quel concetto di morte, qualcuno deve pagare per il mio dolore, per la mia delusione, e quindi anche in qualche caso o pago io, quindi entro in una depressione. Abbiamo detto che vissuta in una maniera diversa, come ad esempio Gesù visse la sofferenza, può portarci a imparare l'obbedienza. Gesù imparò dalla sua sofferenza, Gesù soffrendo imparò l'obbedienza, imparò ad obbedire, e abbiamo capito, lo abbiamo sottolineato, ma lo voglio risottolineare questa sera, che si impara l'obbedienza all'amore. Quindi nella sofferenza tu puoi imparare, se vogliamo quindi schematizzarlo, puoi imparare l'obbedienza alla carne, e quindi puoi imparare ad accentuare tutte le tendenze carnali, gelosie, invidie, contese, sette, eccetera, eccetera. Quindi quando soffri puoi imparare a peggiorare, può imparare a sviluppare le tendenze carnali, come invece, dicevo la scorsa volta, nella sofferenza puoi imparare a fare venire fuori l'amore di Dio. Gesù è il tipico esempio di persona che più soffriva, più era ostacolato, più era ferito, più amava. È pazzesco, però in realtà tutta la sua vita, persino nell'ultimo momento, quando ricevette le ferite più grandi, che furono sia la delusione dei suoi discepoli, che, ai quali aveva chiesto di stare almeno un'oretta con lui a pregare, ma tutti quanti si erano addormentati in un momento di angoscia, di dolore tremendo, dove doveva arrivare al centro della sua missione, anche lì solo, ma poi soprattutto la sofferenza profonda dell'essere peccato, eccetera, eccetera, ne abbiamo parlato. Dicevo, lui imparò l'obbedienza. E la domanda con cui ci eravamo lasciati la scorsa volta è: che cosa imparate, che cosa impariamo dalla nostra sofferenza? Gesù stesso, se ricordate, in Giovanni capitolo 16, verso 33, disse: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Fermiamoci un attimo su questa prima espressione. Quindi Gesù sicuramente sta anticipando quello che è il paradosso della vita cristiana, cioè che c'è la gioia, c'è l'allegrezza, c'è la pace, però c'è anche la sofferenza, c'è la difficoltà, ci sono i problemi. E lì la cosa importante è comprendere come Gesù ha vinto il mondo, perché quel tipo di vittoria è la vittoria che in fondo lui ci trasmette ed è la vittoria che ci dà come eredità ed è in qualche modo quello che ci permette di capire come mantenere la pace pur nella sofferenza, pur nella tribolazione. Perché? Perché potremmo tradurre in una maniera troppo semplicistica questo verso dicendo: non vi preoccupate, nel mondo avete tribolazioni, ma io ho vinto il mondo e quindi le tribolazioni non le avrete. Questa è una maniera semplicistica di interpretare questo verso, cioè come a dire: io ho pagato per voi, ed è vero, quindi voi non dovete soffrire. Attenzione, ma non dovete soffrire per che cosa? Certamente noi non dovremo soffrire più per la punizione dei nostri peccati, non dovremo espiare da soli, non avremo più bisogno di cercare di salvarci da soli, non potremo fare tante altre cose perché Lui ci ha dato questo beneficio, però in qualche modo, nel darci la sua vita, in qualche modo ci ha dato anche la sua missione e quindi ci ha dato anche uno scenario che è simile a quello in cui Lui si muoveva, cioè uno scenario in cui, per esempio, facciamo un esempio, quando la luce si esprime, le tenebre si ribellano, le tenebre fuggono, le tenebre attaccano. Quindi, in qualche modo, Gesù ci ha dato sicuramente una pace, e infatti questo è bellissimo, come a dire: voi potete avere pace in me, ma non necessariamente nel mondo. Quindi pace in Lui, tribolazioni nel mondo. Questo è un po' un binomio che ci accompagnerà un po' per tutta la vita. Pace in Lui, tribolazioni nel mondo. Però la cosa importante è che Gesù ci assicura che Lui ha già vinto il mondo. E in qualche modo, in questo senso, quando poi l'Apostolo dirà che i suoi comandamenti non sono gravosi perché questo da una parte, ma perché noi possiamo vincere il mondo. E qual è la vittoria? La nostra fede. Quindi, in qualche modo, qui scopriamo qualcosa di meraviglioso, cioè che la fede ci permette di mantenere una pace, ci permette di mantenere una serenità, ci permette di mantenere una direzione, a prescindere da quello che sono le circostanze esterne, a prescindere da quelle che sono le sensazioni esterne. Voglio fare una breve deviazione su questo perché sento che è importante. Normalmente la nostra pace, o potremmo dire in altre parole la nostra mancanza di sofferenza, a che cosa è collegata? Quando è che noi non soffriamo? Quando tutto va bene. E quando tutto va bene, spostiamolo su tutti i campi. Salute. Bimbi stanno bene, parenti, genitori. Lato economico. Eccetera, eccetera. Relazioni di coppia. Si parlava di queste negoziazioni, di questi negoziati, di questo compromesso che tante volte avviene anche nella coppia per trovare una misura di mezzo in cui non prevalga l'uno sull'altro. Quindi la nostra pace è, e quindi la nostra non sofferenza, è molto collegata alla realtà che ci circonda. E infatti, per mantenere questa pace, cosa facciamo noi normalmente? Cerchiamo di controllare tutte le cose. E fino a un certo punto è una cosa pure buona, perché uno controlla il conto in banca per evitare di fare un assegno che non è coperto. Certo. Però questo controllo, in un certo senso, ci tiene consapevoli di qualche cosa che non sempre potremo riuscire a controllare. Cioè, e questo sta spiegando, per esempio, faccio una dissertazione su come oggi è così frequente quello che si chiama disturbo d'attacco di panico. Perché? Perché? Perché non sempre più si può controllare tutto. E quindi ci sono momenti nella nostra vita, nella tua vita, in cui ti accorgi che non sono tutte controllabili queste circostanze perché tu sia in pace. E lì si entra in uno stato di sofferenza, di ansia, di paura, che credo sia una delle sofferenze più grandi, se ci pensate bene, che poi ci spinge a fare un sacco di altre cose, ma la paura è una delle sofferenze più grandi. E io credo che una delle liberazioni più grandi del cristiano è quindi la liberazione dalla paura. Ma la liberazione dalla paura non è collegata al fatto di trovarsi in un mondo dove non succede più niente. Perché questo avverrà quando saremo in cielo, lì non ci sarà più la legge di gravità, se perdiamo l'equilibrio non ci rompiamo il braccio, saltando le catene. Come a dire, lì non ci sarà più bisogno, ma noi abbiamo bisogno di vivere una pace, quindi una mancanza di sofferenza, ora in cui ancora ci muoviamo in una dimensione molto pericolosa, molto instabile, dove tutto cambia, dove hai lasciato tuo marito sorridente e poi lo ritrovi incavolato e quindi non sei pronto tante volte a reggere, o hai lasciato una situazione in un modo poi la ritrovi in un altro, quindi siamo continuamente stimolati da cambiamenti, da situazioni, e questo chiaramente, se dipendiamo da queste cose, risulterà essere una sofferenza estrema. E in qualche modo la cosa però importante da capire, questo ne parleremo in una puntata successiva ancora, è che Dio non ci vuole necessariamente liberare da questo mondo. Ecco perché quando sarete nel mondo avrete tribolazioni, ma non temete, io ho vinto il mondo. Ma io ho vinto il mondo non significa che io ho comprato il mondo, così lo ordino tutto e così tu non avrai più montagne e così non sbatterai più, non avrai problemi. No, la vittoria è nella fede che ci permette, se non cambiano le circostanze, di rimanere fermi lo stesso. Questa è la vittoria, fratelli. Cioè non, la vittoria non è io uso la fede per cambiare sicuramente quello che mi circonda, ma io uso la fede per scoprire questa gioia nell'afflizione, questa pace nella tribolazione, cioè questo fatto che io posso dipendere da Dio anche se questo mondo sta crollando, sta precipitando. In Atti degli Apostoli, quando Paolo e Barnaba avevano fatto un sacco anche di miracoli, avevano evangelizzato, erano stati un po' perseguitati, erano stati attaccati. E ogni tanto certamente si spaventavano, certamente. Dice capitolo 14 verso 21, avendo evangelizzata quella città e fatti molti discepoli, se ne tornarono a Listra, a Iconio e Antiochia, confermando gli animi dei discepoli, attenzione, esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Che significa? Ancora una volta questa parola, tribolazione, sofferenza. Ma io pensavo che dal momento in cui accettavo Cristo non avrei sofferto più. Non è così. Attraverso molte tribolazioni. Allora, attenzione. Noi non compriamo la salvezza attraverso la nostra sofferenza. Perché? Perché c'è una cultura quasi che vorrebbe offrire a Dio la nostra sofferenza come prezzo e come modo per in qualche modo prendere certi benefici, la grazia, eccetera, eccetera. Non è così, però sicuramente, poiché noi non siamo di questo mondo, quando rinasciamo in Cristo è come se viviamo da extraterrestri, cioè siamo già nel regno di Dio, o meglio, il regno di Dio è nei nostri cuori e lì possiamo vivere già questa dimensione meravigliosa di pace e di armonia, ma all'esterno c'è una dimensione diversa, c'è una logica diversa. All'esterno non è l'amore quello che conta o quello che vale più di ogni cosa. La logica in cui viviamo è una logica di tipo diverso, per cui entrare nel regno di Dio attraverso tribolazioni in qualche modo può significare un sacco di cose. La prima che mi viene in mente è quella che io definisco il purgatorio evangelico, cioè quel travaglio, quella sofferenza che ti fa perdere le scorie, quell'oro purificato che perde le scorie, diventa sempre più puro, questa sofferenza, questo fuoco, ricordate Philip parlava di questo fuoco in cui siamo messi per fare venire fuori tutte quelle parti che non sono oro nella nostra vita, la fede provata più dell'oro, purissimo. Ecco, quindi tribolazioni, la sofferenza, dicevamo, di essere nella prova, nell'afflizione. L'altra volta vi ho detto che prove e afflizioni un poco sono simili, infatti in un brano molto chiaro che mi piace rileggere in Prima Tessalonicesi, capitolo 3, verso 1, rivediamo questo concetto. Paolo dice così: non potendo più resistere, preferimmo restare soli ad Atene e mandammo Timoteo, nostro fratello e servitore di Dio, nella predicazione del Vangelo di Cristo, per confermarvi e confortarvi nella vostra fede, affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste tribolazioni. Come dire, ma che ci succede? Perché? Infatti voi stessi sapete che a questo siamo destinati, ancora una volta, perché anche quando eravamo tra di voi vi preannunciavamo che avremmo dovuto soffrire. Ma Paolo, ma che cosa preannunci? Preannunci cose brutte. L'esame, la prova, è una sofferenza. Ecco perché oggi nessuno vuole più studiare. La cultura di oggi è, a meno che non si raggiunga la laurea con un giorno solo di studio, questo, però non penso che ci arriveremo mai, questa. Quasi, tra poco. Nessuno vuole più soffrire per raggiungere un obiettivo. Nessuno vuole più soffrire per, in fondo, se ci pensate bene, l'esame, il test, che cos'è altro se non un sistema sia di valutazione della tua preparazione, ma anche di correzione. Nessuno vuole essere più corretto, perché viviamo in un mondo un po' di scorrettezze. Questo lo capite? Per cui lì dove in qualche modo ha preso piede il concetto che non ha importanza essere corretti in tutti i sensi, uno non vuole essere corretto, né nel senso di correggere, né nel senso di comportamento etico-morale, eccetera, eccetera. Non si è corretti, non si vuole essere corretti, perché questo implica una sofferenza. Mi dispiace che tu mi fai notare che io non metto l'accento sulla E. È un'invasione alla mia privacy. Tra poco noi arriveremo a un sistema che nell'esagerazione di essere troppo tollerante non si metterà più in una dimensione di correzione, come a dire: ma se uno vuole fare questo, perché non lo fa? E se uno non vuole... Quindi capite bene, noi viviamo questo clima e pensiamo che essere corretti è una sofferenza, e in un certo senso è una sofferenza, ma il cristiano, ecco, fa parte di questa tribolazione che il cristiano accetta come percorso di crescita, accetta come disciplina. Ricordate cosa dice la lettera agli ebrei, credo che sia, dice: ora ogni disciplina non sembra per il momento essere causa di allegrezza, ma di sofferenza, ancora una volta, sofferenza, ma produce un pacifico frutto di giustizia per quelli che sono da essa esercitati, addestrati. Ancora una volta vediamo quindi che la sofferenza a cui Dio ci chiama è una sofferenza che ci serve per addestrarci, ci serve per superare le prove. Giacomo: rallegratevi delle prove svariate in cui venite a trovarvi, eccetera, eccetera. Quindi rallegratevi anche della sofferenza. Non è masochismo, ma è comprensione che se affrontiamo la sofferenza in un'ottica cristiana, questa sofferenza ci farà crescere, ci farà maturare, ci farà scoprire sempre di più le risorse di Dio. E in questo caso, quindi, l'apostolo Paolo dice: infatti voi stessi sapete che a questo siamo destinati, perché quando eravamo anche tra di voi vi preannunciavamo che avremmo dovuto soffrire, come poi è avvenuto e voi lo sapete. Perciò, guardate, attenzione, verso 5: anch'io, non potendo più resistere, mandai a informarmi della vostra fede, temendo che è il tentatore vi aveste tentati e la nostra fatica fosse risultata vana. Guardate come è chiaro qui il collegamento tra afflizioni, tribolazioni e tentazioni, cioè quello che è una tribolazione, un esame, diventa una tentazione, diventa un luogo dove il nemico può entrare. E quindi, se immaginiamo l'Apostolo Paolo come un docente, e certamente con un cuore molto più grande di un docente, perché un docente chiaramente può avere sicuramente a cuore la formazione di una persona, la sua cultura, tutto quello che volete, ma Paolo gli insegnamenti che dava non li dava perché gli interessava che i Corinti o tutti gli altri avessero un cervellone, che conoscessero le scritture e sapessero rispondere ai quiz biblici, ai cruciverba biblici, no, ma perché la parola poteva veramente farli trasformare, fargli scoprire. Allora evidentemente a un certo punto la preoccupazione di Paolo, come di un insegnante, come di un genitore, di qualcuno che si impegna per fare crescere gli altri, che soffre, che gli dà da mangiare fisicamente ma spiritualmente, e che poi vede che nel corso di questa scuola, di questa famiglia, le persone che si sono iscritte cominciano a soffrire, cominciano a vedere che lo studio è pesante, si suda, e cominciano quindi a dire: ma chi ce lo fa fare a studiare? Ma non mi va, è troppo difficile, è troppo duro. Quindi cominciano in qualche modo a subire la tentazione del diavolo, che quando tu cominci a scoraggiarti ti dice: ma chi te lo fa fare? Ma perché devi soffrire per cambiare? Ma lascia perdere, ma vivi, ecco, come dire, ma vai per la strada più facile, più larga, vai per la strada della logica di questo mondo, come a dire: ritirati, ritirati dal corso, non recuperare gli anni che hai perso, anzi lasciali stare, tanto non ti serve a niente. La tentazione è quella. E giustamente l'amore grande che aveva Paolo per ogni discepolo lo porta da una parte a ricordare loro che la sofferenza faceva parte del cammino. Non potete non vivere le tribolazioni, ve l'ho detto, guardate me, guardate Gesù, per essere incoraggiati. Non vi scoraggiate dell'opposizione che avete, non vi scoraggiate della difficoltà degli esami, non vi scoraggiate delle tribolazioni dall'esterno, dall'interno, gli attacchi di sopra, di sotto, tutto quello che volete, perché in qualche modo tutto questo coopera al bene di quelli che rimangono iscritti al corso. Certamente se uno si ritira, la tentazione è più forte, è ovvio che ha sofferto per niente, cioè, o meglio, è come se una donna cominciasse a partorire e poi dice: basta, no, il dolore è troppo, preferisco abortire. Però ammazzatelo, ammazzatelo, mi sta facendo soffrire troppo. Dico, sembra illogico, però oggi abbiamo l'anestesia, quindi c'è il parto in dolore, non ci sono questi problemi. Però in qualche modo, ritorno al concetto della donna, ma quante volte una mamma vive delle sofferenze così immani per il proprio figlio, che non dice ammazzatelo, però in qualche modo rifiuta questo dolore: non posso accettare di provare questo dolore, che questo figlio che ho così tanto desiderato, ho così tanto amato, sia così oggetto di dolore per me. Anche lì è come a dire: hai sofferto tanto e non riesci a tollerare una sofferenza che è un esame, che è un test della vita, a un certo punto ti porta ad avere. Allora capite che in tutto questo l'Apostolo Paolo aveva a cuore così tanto queste persone e voleva incoraggiarle, come a dire: non vi preoccupate, non avete sbagliato scuola, è giusto, è quella la scuola della sofferenza è una scuola che vi può fare maturare se comprendete e se volete crescere e se non cedete, ecco mandai. Guardate che bella questa espressione paterna, perciò anch'io non potendo più resistere, cioè non stava nella pelle, come a dire, chissà che cosa stanno facendo, chissà se ce la faranno, chissà se si tireranno indietro in questo dolore profondo. L'amore paterno di Paolo, che è un po' l'amore di Dio, era questo, come a dire, aveva una paura estrema che si fossero ritirati dal corso e avessero detto basta, ma chi ce lo fa fare di soffrire come cristiani? Perché questo è importante, ci arriveremo tra breve, vado verso la conclusione. E quindi Paolo si informa: mandai a informarmi della vostra fede, temendo che il tentatore vi avesse tentati e la nostra fatica fosse risultata vana. Come a dire che noi abbiamo fatto le tenere nutrici, vi abbiamo dato il latte, vi abbiamo spinto, vi abbiamo fatto comprendere questa chiamata meravigliosa di Dio, però voi, per la sofferenza estrema che state vivendo, vi state ritirando, state dicendo no. E ritirarsi, fratelli, non significa non andare più in chiesa. Certo, non andare più in chiesa è un'espressione, ma potrebbe essere anche quella di continuare a frequentare, però con una interruzione interna, con un atteggiamento di chi ormai ha mollato, di chi ormai non frequenta tanto per frequentare, perché magari pensa che poi il diploma lo danno a tutti e quindi alla fine il diploma ti viene dato, ma non è la frequenza a un corso quella che necessariamente ti dà il diploma, è l'acquisizione di quello che si studia, è la realizzazione. E poi, e allora si crea quella frustrazione perché magari si partecipa agli incontri, si partecipa ai culti, si partecipa alle esortazioni, però poi non si vogliono fare esami, per cui appena viene il primo esame tu dici no, questo non lo voglio affrontare, no, Signore, mi pento di essermi iscritto alla tua università, voglio... Non voglio crescere. Io pensavo che crescere significava diventare uno che comandava gli altri, che poteva... cioè, ho capito male, quindi voglio rimanere piccolo, voglio rimanere carnale. Guardate penultimo verso di questa sera, in Filippesi 3,9. Paolo, dopo avere espresso, se ricordate, ne abbiamo parlato qualche domenica fa, avere considerato spazzatura tutte quelle cose che lo potevano separare dalla scoperta della ricchezza di Cristo, cioè tutto quello che era un guadagno, l'ho considerato spazzatura. È bella questa immagine. Perché? Perché vedo un riferimento e un valore più grande, perché se io non vedo un riferimento più grande, io mi vestirò di spazzatura, perché è l'unico valore che conosco. Mi nutrirò di spazzatura, perché è l'unico cibo che penso possa soddisfarmi. Ma se ho intuito qualcosa di più bello, di più grande, allora la spazzatura mi comincerà a dare disturbo. Ma non in una maniera bigotta legalistica di chi si scandalizza del male. Oh, questi così cattivi, così perversi. No, perché noi siamo peggio di quelli, anche se ci freniamo tante volte. Ma nel senso di comprendere che la spazzatura ci impedisce di bere, ci impedisce di godere, ci impedisce di prendere quell'acqua purissima che Dio ci vuole dare. Allora a quel punto, se c'è qualcosa che ti impedisce di bere, tu che fai? Ma levati! E questo è il senso del reputare spazzatura quello che sembrava un guadagno. È perché uno capisce che può guadagnare di più. Allora quello che gli sembra un guadagno dice no, questo mi impedisce, non è un guadagno. Prima ne avevo fatto un Dio nella mia vita, lo avevo circondato di così affetto quella cosa, ma ora sto vedendo che c'è qualcosa che mi dà di più, allora nel nome di questa cosa io ritengo spazzatura, inutile. Sono disposto a lasciare tutto quello che mi impedisce di realizzare questa comunione profonda con colui che mi ha afferrato il cuore, come dire, quello che mi ha rubato il cuore, cioè il nostro Gesù che ci ha rubato il cuore. E in continuazione a questo, sempre Filippesi 3:9 dice di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. E tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua resurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a Lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Qui entriamo in un concetto molto profondo che non ha a che fare con, tra virgolette, farsi venire le stigmate o cose del genere, cioè una sofferenza fisica, perché la sofferenza profonda di Gesù è una sofferenza che cercheremo di capire meglio nelle prossime puntate. È una sofferenza, ve lo abbozzo semplicemente, intanto di chi ama profondamente e di chi in qualche modo non può imporre. È la sofferenza di chi in qualche modo è impotente pur essendo potente, perché deve rispettare la libertà che c'è nelle persone. Vi faccio un esempio. Io ho conosciuto tante persone che dicevano: ma io, se mio figlio è così, io pur di non vederlo soffrire lo ammazzo. Un bel ragionamento. Vabbè, ma esistono queste cose, soprattutto se il figlio ha problemi di tossicodipendenza o altre cose. Dio è colui che, pur avendo il potere massimo nell'universo, ha la sofferenza più grande. Perché? Perché sa benissimo come potresti stare bene, ma non può farti violenza, non può importi di cambiare, non ti può imporre di smettere di assumere veleno, ti può quasi direi pregare. Quante volte una mamma prega un figlio: figlio mio, ti prego, non fare così, perché fai così? Anche piangendo. E Dio è molto di più di una madre. Dio, pur avendo il massimo amore, la massima potenza, ha pure la massima sofferenza. Perché? Perché Lui ha un'immagine meravigliosa di come potrebbe funzionare l'uomo, e quando lo vede ridotto ai minimi termini dal potere del diavolo, ha una sofferenza tremenda. Piange, Gesù piange su Gerusalemme. Quante volte ho voluto, come la chioccia fa con i pulcini, metterli sotto le mie ali, e voi non l'avete voluto, ma c'è un dolore profondo, c'è il dolore che poi lo porterà a quello che solo Lui ha potuto fare, cioè espiare, pagare per. Ma guardate che è lo stesso dolore, qualche volta mi avete sentito fare questa osservazione, che l'Apostolo Paolo poi sentirà nel suo cuore. Lui dirà: io preferirei essere maledetto pur di vedere i miei fratelli giudei salvati. Come dire, sento questo amore, sento così tanto questo amore, questo desiderio di bene, che quasi quasi, se fosse possibile, pagherei io per loro. Ma questo non è possibile, perché l'ha fatto Gesù. Però, come a dire, era vicino all'amore profondo del suo maestro. Questo anticipa qualcosa di cui parleremo prossimamente, cioè la sofferenza del cuore di Dio, che è una sofferenza fondamentale da recepire per poi diventare degli intercessori, diventare come delle persone che in qualche modo si mettono tra Dio, la sofferenza dell'uomo, per mediare, per in qualche modo eliminare, cambiare le circostanze. Ma questo lo vedremo meglio, quindi non ci scendo. Ma Un'ultima parte della scrittura volevo leggere questa sera prima di stare un po' nella preghiera. Seconda Corinzi capitolo 4 verso 7. Ancora una volta Paolo parla di questa sofferenza profonda da una parte che però produce un risultato incredibile dall'altra. Quindi ancora una volta, fratelli, non c'era un libro che diceva "Don't waste your sorrows", cioè non sottovalutare le tue sofferenze, come a dire puoi fare sì che tutto quello che hai sofferto, anziché portarti a un rifiuto della realtà, a un odio, a un meccanismo autopunitivo, a qualunque cosa di questo genere, possono portarti invece a scoprire l'amore di Dio, possono portarti a guarire dal tuo dolore per poi sentire il dolore. Perché infatti poi la scrittura ci parlerà di non patire come malfattori, se ricordate, poi l'apostolo Paolo, cioè se uno soffre facendo cavolate è il minimo che gli può succedere. Se io mi sbatto la testa al muro e soffro, comincio a soffrendo, oh, ma perché soffro così tanto, e poi mi risbatto. Ma sapete che noi ridiamo, ma siamo così tante volte noi. Siamo così in tanti aspetti della nostra vita. Odiamo tutti. E poi, oh, come soffro che sono solo. Poi se qualcuno ci si avvicina, dice, ma perché ti avvicini? Vai via. Ah, come soffro di solitudine. Ma sapete, succede. Io conosco tante persone che dicono, ah, ma nessuno mi vuole visitare, nessuno si prende cura di me, nessuno mi... Poi se tu vai, i telefoni non si fanno neanche trovare. È un non senso, però è collegato a questo fatto tante volte di soffrire come malfattori, che non significa, ma malpensatori, come mal... Ma se patite come cristiani, non vergognatevene. Se patite, se soffrite facendo il bene. Oh, alleluia, questo è quello che Gesù ci ha insegnato. Lo vedremo meglio la prossima volta, quest'ultimo verso. Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché l'eccellenza di questa potenza sia da Dio e non da noi. Guardate l'immagine che Paolo dà ancora di lui come apostolo, quindi è il più grande, il più forte, l'esempio. Lui stesso aveva detto: siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Chiaro? E allora se siamo imitatori di Paolo, in qualche modo, come lui lo è di Cristo, in qualche modo vivremo le sue stesse esperienze. Non potremo vivere altre esperienze, se no non siamo imitatori di Paolo. Guardate cosa dice: noi siamo tribolati in ogni maniera. Non sta parlando di cucinati in ogni maniera, dice, lo cuciniamo così, l'arrosto lo facciamo così. Questo è bello, sbizzarrizi su come cucinare qualcosa. Ma qua sta parlando di tribolazioni di ogni genere. Paolo, tu, grande apostolo, com'è possibile? Tribolato in ogni maniera, da tutti i punti di vista. Ma non ridotti all'estremo. E questa è una esperienza bellissima che anche tu potrai fare nella tua sofferenza. Come a dire, tutto quello che può essere purgato, si romperà. Tante volte sembrerà che una parte di te si rompa. E come faccio senza questa parte di me? Mi sento annullato, annichilito. Invece ti accorgerai che poi la parte che resta è l'oro purissimo, se tu permetti alla tribolazione di purgarti, di portare in evidenza la ricchezza di Dio. Allora ti accorgerai che non potrai arrivare all'estremo. Perché? Perché la vita di Cristo ti sosterrà. E ancora avanti, un'altra espressione: perplessi. perplessi. Sapete che si può soffrire tantissimo per la perplessità? E non sto parlando della perplessità quando vado a una vetrina e dico che mi compro questo vestito o quell'altro, sono un po' perplesso, dai, vediamo questo. Pure per questo uno può andare in crisi, dico, se ci si mette, ci si concentra un poco, e non solo per magari le donne più per i vestiti, gli uomini più per macchine, pezzi di informatica vario, di audio, musicali, eccetera, eccetera, perplesso. Ma la perplessità di fronte a certe cose che tu non sai spiegare, non capisci. Non puoi prendere il manuale delle giovani marmotte o la Bibbia come questo manuale e avere una spiegazione. Questo causa sofferenza. Perché? Come mai? Come faccio? E ora perplessità, confusione è una sofferenza profonda, ma nel cristiano non deve diventare disperazione. Perplessi quindi, ma non disperati. Perseguitati. Ma tutte e due ce le hai, Paolo. Ma io non ci voglio essere come te. Io preferisco essere come Pilato. Me lavo le mani, vedetevela voi. Non prendo parte per nessuno. Fate quello che volete. Ma perché stai facendo questo? Perché stai soffrendo? Perseguitati ma non abbandonati, atterrati ma non uccisi. E qui c'è il centro su cui ci fermiamo e concludiamo. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo, poiché noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amore di Gesù, onde anche la vita di Gesù sia manifestata nella nostra carne mortale, talché la morte opera in noi, ma la vita opera in voi. Guardate che incredibile! Che significa? Cosa aveva capito Paolo? Lui aveva accettato di portare nel suo corpo la morte di Gesù. Che significa? A che cosa Gesù era morto? A se stesso, al peccato, alla carne. Cioè, lui, chiaramente in maniera totale, aveva deciso non di vivere per se stesso. E quindi tutte le spinte, tutte le tentazioni, non aveva mai aderito una volta. Quindi aveva rifiutato il potere perverso della logica di questo mondo, aveva rifiutato, e non soltanto nella tentazione del deserto, quando il diavolo gli fa vedere tutti i regni e gli dice: te li do se tu mi adori. Ma in tutto il suo ministero, in tutta la sua vita, aveva rifiutato la potenza dell'ottica di questo mondo. Potremmo fare 100.000 esempi. Mi viene in mente una volta che lo volevano fare re e se ne scappa sulla montagna. Ma dice: ma come, è più bella occasione di questa, ti fanno il re? Oppure quando i suoi discepoli lo volevano difendere con la violenza, e lui deve spiegargli che se il mio regno fosse di questo mondo, allora anch'io avrei un esercito, e guai a chi mi tocca un attimo, lo faccio a fettine. Cos'è la portare la morte di Gesù? Significa portare la potenza di un regno che non è di questo mondo e di cui la caratteristica più importante è l'amore, come abbiamo sentito in questi ultimi tempi anche sottolineato dal pastore Ernesto. Significa portare nel proprio cuore l'arma che per Dio è la più grande, per gli uomini è la più debole, perché sembra che chi ama è il più debole, perché chi ama sopporta, chi ama soffre, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa, chi ama, eccetera, eccetera. Quindi chi ama non reagisce, chi ama non vince il male con altro male, chi ama non maledice, eccetera, eccetera. Ma quest'arma, non mi piace quest'arma. Portiamo la morte di Gesù, come dire, accettiamo che queste energie che sembravano così che grandi in realtà non sono niente, affinché possa venire fuori la vita di Cristo. Quindi la sofferenza di essere in un sistema dove la logica è diversa, ma noi non ci uniformiamo a quel sistema. La tentazione del cristiano è questo: appena sono più grande ti farò vedere io. E infatti Gesù, che era il più grande di tutti, ci ha fatto vedere che cosa? Il suo amore supremo, la sua morte. L'apostolo Paolo, che era il più grande di tutti, che ci ha fatto vedere? Ha preso tutti, li ha picchiati tutti, li ha distrutti tutti, si è pagato il migliore avvocato, è rimasto solo. Nella sua prima difesa nessuno era al suo fianco. Scusa Paolo, manca i soldi per un avvocato, cioè. Mi hanno abbandonati tutti, Dema, avendo amato il presente secolo, se n'è andato, eccetera, eccetera. Paolo, sei un fallito? No, sono un cristiano. Sono qualcuno che ha visto, ha realizzato e sta nella difficoltà e nella sofferenza, sta crescendo sempre di più nell'amore. Che la sofferenza che tu vivi, ancora una volta, come la scorsa puntata, ti serva a portare la vita di Cristo fuori. Non a isolarti, non a chiuderti, ma che la vita di Cristo venga fuori nei tuoi disagi, nella sofferenza quotidiana. Possa crescere Cristo in te, perché allora la sofferenza avrà fatto un bel servizio, le tribolazioni non ti avranno distrutto, anzi hanno cooperato a farti crescere. Ma se non vuoi crescere, non potrai neanche affrontare la sofferenza. E quando ti dovrai separare da certe parti del tuo corpo, oh, come faccio a vivere senza la mia amarezza? No, non mi lavate la mia amarezza, è l'unica cosa che ho, i miei risentimenti, no, lasciatemi, come faccio, non posso vivere senza questo veleno. Liberatene, accetta la correzione di Dio, accettiamo la correzione di Dio. Vogliamo pregare.